E poi se guardo Enzo, lui mi dice sempre troppo caldo, no, a posto. Va bene, se cambia qualcosa possiamo spegnerlo. Io sono abituato ad avere questo tunnel di aria fredda che mi colpisce le spalle ogni domenica. Bene, siamo dove? Romani 12, giusto? Romani 12, continuiamo a fare il nostro percorso attraverso questo libro. E vi invito ad aprire le vostre Bibbie, se ce le avete, in Romani 12, del 9 al 14. Lo so che mettere i versetti qua avanti incoraggia un po' di pigrizia, perché non abbiamo voglia di smanettare la Bibbia, però vi incoraggio anche a seguire nelle vostre copie della Bibbia davanti a voi, per anche nella vostra mente vedere un po' il progresso che stiamo facendo attraverso questa lettera di Paolo. Vogliamo leggerlo insieme, questo brano della parola di Dio, e se potete chiedere a Luca per piacere di leggere i versetti che abbiamo qui su, dal 9 al 14.
L'amore sia...
Aspetta. Ah, ok, sì.
L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite.
Grazie. Amen. Signore Gesù, grazie perché queste sono le tue parole. Grazie perché tu ci pasci le tue pecore. E anche questa mattina ha intenzione di farlo, ha intenzione di toccarci nel profondo delle nostre anime. Hai l'intenzione di sfidarci, di aiutarci a correggere certe cose nella nostra vita che ci tolgono la benedizione, ci tolgono la gioia dell'ubbidirti, Signore. Abbiamo bisogno di Te, Signore. Ti prego che attraverso quello che sentiremo, veramente la Tua Santa Chiesa possa ascoltare Te, che possa essere edificata da Te, Signore. Non abbiamo desiderio di ascoltare l'opinione di nessun uomo, ma vogliamo la Tua parola pura. E Ti chiedo, Signore, di usarti di me questa mattina, di darmi le parole Tue, fa che i fratelli dimentichino qualcosa che non viene da Te, e che ogni cuore sia umile e ricettivo per ricevere quello che Tu hai da darci. Nel nome Tuo, Gesù. Amen. Questa settimana stavo riflettendo un po' con Deborah su alcune delle mie esperienze nel mondo lavorativo prima di diventare pastore, e mi sono rimasti tante esperienze nella mente, sicuramente anche voi ne avete tante, ma quella che sicuramente mi ha toccato di più è la mia esperienza che ho fatto quando ho appena iniziato, quando ero all'università negli Stati Uniti. Ho dovuto guadagnare un po' di soldi e sono andato a lavorare da cameriere in un ristorante messicano nell'Ohio. Non so cosa stavano pensando i miei capi, i datori di lavoro, quando mi hanno assunto. Avevo 17 anni, ero ingenuo al massimo, e mi hanno dato un paio di ore di preparazione, come chiamavano loro, e poi mi hanno lasciato libero per servire i tavoli che c'erano da servire quella sera. E mi vengono ancora gli incubi quando penso a quelle esperienze che ho fatto per quelle poche settimane, ho durato poco in questo ambito lavorativo, e mi hanno lasciato un segno veramente profondo. Non so se vi è mai capitato di stare a fare qualcosa e di avere questa idea: non ho la più pallida idea di quello che sto facendo. Fate finta di far sembrare che avete idea di quello che state facendo, ma in realtà non avete la più pallida idea. Capita molte volte a genitori, a padri soprattutto nuovi. Paolo, questo è un input per te. Quando arrivano i primi bambini, non hai idea di quello che dovresti stare a fare con questa piccola nuova vita. Ed è questa un po' l'esperienza che ho avuto io in queste prime esperienze al ristorante. Mi ricordo soprattutto due esperienze. Una esperienza, la prima, che mi ha fatto capire che questo lavoro non faceva per me. Mi hanno lasciato sul suolo, cioè sui tavoli, mi hanno lasciato diversi tavoli, e mi ricordo che mi sono avvicinato alla prima coppia e ero così ingenuo, così impreparato, che non sapevo neanche cos'era la birra alla spina. La birra alla spina, non sapevo cos'era. Però mica lo volevo far capire, perché sennò ovviamente mi mettevo in imbarazzo. E niente, ha ordinato questa birra alla spina, io le ho portato la birra in bottiglia, e il povero signore mi ha guardato con una faccia come per dire, per una volta e nella mia vita che esco di casa per andare al ristorante, dovevi capitarmi proprio a te, ragazzo mio. E niente, io poi ho capito che ho capito sicuramente quello che era la birra alla spina da quella esperienza. L'altra esperienza che mi ha lasciato ancora più scioccato era un'altra signora che mi ha fatto questa domanda. Noi offrivamo questi chips, no, con la salsa messicana, e lei mi ha chiesto, dimmi un po', ragazzo, cos'è che fate con i chips dopo che rimangono sul tavolo? Cos'è che ne fate? E io, in un modo molto molto perspicace, ho detto, li recicliamo per la prossima famiglia. E io ho capito, guardando la sua faccia di orrore, ho detto, caspita, meglio che me ne vado da questo tavolo e non torno più. E me ne sono andato con queste parole che mi echeggiavano nelle orecchie, cosa sto facendo? Non ho la più pallida idea di cosa sto facendo. Il cameriere, cosa dovrei fare? E magari ti sei sentito anche tu così nella tua vita, ti sei posto questa domanda, non ho la più pallida idea di quello che dovrei stare a fare in questo momento. Che dire della nostra vita cristiana? Che significa l'essere cristiani? Nessuno di noi che ci chiamiamo credenti o credenti nati di nuovo dovrebbe mai avere questa domanda che ci viene in mente. Cosa si suppone che dovrei stare a fare adesso che sono cristiano? Non dovremmo avere questa domanda. La vita cristiana è sicuramente conoscenza e fede, nel senso di conoscere più il Signore, aggrapparci più alle sue promesse, però è anche vita pratica, giusto? È anche vita pratica. Molte volte la gente pensa solo alla vita pratica, come il vero cristianesimo, però il vero cristianesimo è conoscenza ed è ovviamente trasformazione che poi porta a praticare opere buone. Dio non ci ha dato la vita eterna, non ci ha dato la salvezza, non ci ha dato lo Spirito Santo per poi rimanere fermi, cimentati dove siamo. E brani come oggi, con questo elenco di cose da fare, ci danno delle indicazioni su le cose in cui noi dobbiamo essere impegnati come credenti nati di nuovo. C'è un versetto che conosciamo bene, Efesini 2, dall'8 al 9, dice: infatti per grazia siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Ti ricordi, Salvatore, l'abbiamo letto ieri? Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. La salvezza è un dono, giusto? E molte volte ci fermiamo lì. Però l'intenzione di Paolo non si ferma con versetto 9. Si ferma con versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E questo è un pensiero molto forte. Tu lo sai, credente nato di nuovo, che Dio ha una missione per te. Ha qualcosa che vuole che tu fai, predestinato per la tua vita. Opere già destinati per te. Tu hai un compito. Mi dispiace tanto quando sento dei credenti che dicono, va bene, adesso sono salvo, adesso contiamo le ore fino alla morte. No, quello che fai importa. Quello che fai importa per Dio e può veramente incidere nella storia dell'umanità. Questi versetti significano che quando Dio ci consegna il pacchetto di salvezza, grazia, fede, ravvedimento, in questo pacchetto che ci viene consegnato ci sono anche le buone opere nelle quali noi dobbiamo essere impegnati per il Signore. Voglio ribadire, perché non voglio che ci sia confusione, le buone opere non sono le basi, non sono la base della nostra salvezza, vero? Nessuno è salvato per le opere, ma le opere sono la conseguenza di essa, ok? La conseguenza nella vita del credente è che lui compie delle buone opere. Luca ha trovato una paperella di gomma questa settimana e io mi immaginavo un po' l'illustrazione di quest'idea delle buone opere, è che noi prima, quando vivevamo nella carne, vi ricordate Romani 8, o si vive nella carne o si vive nello spirito, noi eravamo tipo delle paperelle di gomma che galleggiavamo su una fogna. Noi vivevamo su queste acque, le opere sporche e cattive, e noi eravamo lì, non potevamo neanche fare delle opere che piacevano a Dio. È così. ma cosa ha fatto? Ci ha rapiti dall'esistenza nella carne e ci ha immessi, ci ha appoggiati sull'esistenza nello Spirito Santo, e adesso noi galleggiamo su acque limpide, che potrebbero essere le nostre buone opere. Noi galleggiamo, viviamo, esistiamo in quel contesto delle buone opere. Ho intitolato il sermone questa mattina Vita Cristiana Basica. Vita cristiana basica, di quello parleremo questa mattina, è l'argomento di Paolo di questi versetti. Potremmo chiamarlo discepolato, potremmo chiamarlo vita pratica cristiana, ci sono diversi modi che potremmo chiamarlo, però Romani 12 del 9 al 14 ci danno la nostra descrizione di lavoro, la nostra descrizione di lavoro, le acque sul quale il vero credente galleggia in questa vita. Ci sono 21 comandamenti, avremo 21 punti questa mattina da valutare, no scherzo, non vi preoccupate, prenderemo alcuni di questi comandamenti, per alcuni che il Signore soprattutto mi ha toccato veramente e mi ha dato la voglia di condividere con voi, però vogliamo guardarli uno per uno, alcuni di quelli che più mi hanno toccato. La prima che vogliamo vedere è la prima, ecco, che l'amore deve essere senza ipocrisia. L'amore sia senza ipocrisia. Questo è un comandamento. Magari non ci sembra perché non c'è un verbo che proprio ci comanda amate, non dice amate, però è un comandamento nel modo in cui Paolo lo descrive. E non ci stupisce che la prima cosa che lui ci dice è di amare, amare. L'amore, amore agape. E dobbiamo sempre lottare, fratelli, per avere una idea biblica di quello che significa l'amore, l'agape. L'amore agape. L'amore agape non deve essere confuso con l'idea di cotta, giusto? Quelle sensazioni che i giovani soprattutto hanno quando si innamorano. E non è necessariamente sensazione. L'amore biblico non è principalmente sensazione. È volere. Infatti la frase italiana lo spiega bene. Ti voglio bene, diciamo, giusto? Ti voglio bene. Voglio il bene per te. Voglio che tu abbia successo, ti voglio bene, fratello o sorella. E questo si avvicina molto all'idea biblica dell'amore. L'amore è una scelta, è una scelta. Quando a volte tu senti una persona dire, no, non posso amare quella persona, perché, poi l'elenco è lungo, e nel mio caso è lunghissimo, non posso amare quella persona, i miei difetti sono tanti, però quando una persona dice, non voglio amare quella persona, quello che sta dicendo è, non voglio amarla. Ok? Non è che non posso, non voglio amare quella persona. L'amore è decisione e l'amore è azione. Decisione e azione. La Bibbia prende per scontato che il corpo esiste per amore. L'amore è quella colla che fa che la Chiesa sia altro che un insieme di individui che si incontrano ogni tanto. L'amore è quello che fa che la Chiesa sia un vero corpo. Che c'è amore tra di noi, c'è un volersi bene a vicenda. L'amore è il vincolo invisibile che fa che il corpo sia più che una collezione di persone insieme. Ho sentito una bella frase questa settimana, magari vi trasmette anche a te quello che ha trasmesso a me. Questa persona diceva, non c'è niente di più bello che quando una persona si dà da fare per creare una vita più bella per gli altri. Bello? Non c'è niente di più bello che quando una persona si dà da fare per creare una vita bella per gli altri. Quello è amore. Si dà da fare per far sì che l'altra persona possa avere una vita migliore. Amare significa andare oltre il richiesto, fare più del dovuto per il bene dell'altra persona. Le nostre sorelle in fede hanno un'idea migliore di questo che noi uomini. Noi uomini a volte pensiamo che l'amore è soltanto lasciar fare. L'altra persona vuole, lascialo fare. E le donne sono quelli che dimostrano l'amore nei dettagli, giusto? Nell'andare in più del dovuto. E possiamo imparare noi fratelli delle nostre sorelle, perché è lì che è il vero amore. Andare oltre quello che ci viene richiesto. Quella nota, quei fiori, quel gesto inaspettato, sono modi in cui possiamo comunicare l'amore a vicenda. E poi ci dice qualcosa di come deve essere l'amore, deve essere senza ipocrisia. Senza ipocrisia, in altre parole, sincero. La parola ipocrita nella Bibbia significa attore, tutto qui, e l'idea è fondamentalmente questo, l'amore che noi dimostriamo l'uni agli altri deve essere vero, vero, reale, non fittizio. E lo sappiamo, vero, che il mondo è così falso, L'amore del mondo è così falso, usa e getta, superficiale. Non si arriva mai sotto la superficie di una relazione. Ma l'amore della Chiesa non deve essere così. L'amore di Dio incanalato attraverso i nostri cuori deve essere vero, deve essere profondo. Deve essere l'amore di Dio incanalato attraverso di noi. Vi ho raccontato qualche settimana fa che quello che ha fatto la differenza nella mia vita è stato quando un gruppo di ragazzi in Germania, avevo più o meno qualche anno in meno di Marco, quando sono andato in Germania, e mi ricordo che ero lì e mi hanno voluto bene questi ragazzi. E non è che hanno fatto chissà che cosa per dimostrare il loro amore. Mi ricordo una sera, c'era questo ragazzo che si chiamava Vibe, un nome tedesco, cognome, e mi ricordo che Vibe, che era il mio amichetto che avevo fatto soprattutto più degli altri in quelle settimane, doveva andare a casa sua, 10 minuti di strada, niente di che, e niente, mi è dispiaciuto, però lui aveva un impegno che doveva fare, e io sono rimasto lì da solo al campo, da solo! E io dovevo andare a mangiare da solo, poi dovevo trovare il modo per un po' ammazzare le ore che avevo per me stesso. E gli avevo un po' elencato le cose che avrei fatto. E mi ricordo che ero seduto lì nella sala da pranzo. Immaginate la mia sorpresa quando ho visto entrare Vibe. E io sono stato sorpreso. E ho detto, ma Vibe, cosa ci fai qui? Non avevi degli impegni da sbrigare? E lui mi ha risposto semplicemente, ho deciso di rimanere qua. Cosa facciamo? Cioè, semplice, ma ha dimostrato che mi voleva bene, che non voleva che io passasse quella serata da solo. E noi magari sottovalutiamo a volte la forza che semplicemente essere presenti ha nella vita dei nostri fratelli e sorelle, giusto? A volte minimizziamo questo aspetto, ma quando noi diciamo, non so come amare i miei fratelli, una cosa puoi fare sicuro, essere presente, già dimostri tanto, perché noi sappiamo che potresti stare a fare altre mille cose, ma hai deciso di stare con i tuoi fratelli. Ora, da tutti questi insegnamenti, non c'è veramente tanto da spiegare, giusto? Cioè, non c'è esegesi profonda da fare, qual è il significato. Il punto è farlo, giusto? Il punto è farlo. E io desidero con tutto il mio cuore che noi possiamo fare questo. E io voglio essere il primo a dirvi, magari è da un po' che nessuno ve l'ha detto, che io vi amo in Cristo, fratelli. Vi voglio veramente bene. E io quando guardo le facce penso alle nostre storie insieme, alle nostre esperienze insieme. E voglio impegnarmi, io per il primo, ad amarvi meglio. Ad amarvi meglio. A dimostrarvi questo amore che ho per voi, veramente. Io spero che tutti noi, da questo giorno, magari da questo giorno, il 3 agosto 2014, possiamo fare un patto nei nostri cuori, di dire io voglio amare questi fratelli che Dio ha messo nella mia vita. Vogliamo farlo? Vogliamo farlo? Vedo alcuni che dicono di sì. Di amarci non in modo finto, in modo, come dire, superficiale, di plastica, ma di amarci veramente. Io spero che veramente potremo amarci. È inutile amarsi soltanto a parole. Nel mondo è così, passiamo tutta la settimana esauriti, schiacciati, vediamo tante persone che amano in modo ipocrita. Non dovrebbe essere la Chiesa il posto dove tu entri e vedi quella faccia e tu sai che in quel posto tu sei benvenuto, per chi tu sei, con tutti i tuoi fallimenti, i tuoi problemi, ma lì tu sei voluto bene. Io spero che questa Chiesa sarà così. Qualcuno mi ha chiesto l'altro giorno, qual è la tua visione per la Chiesa Veritas? Prima di tutto, non è la mia visione che importa, Gesù ci ha dato già la sua visione. Volete essere la Chiesa più grande di Milano, con più influenza, con più potenza? Volete essere la Chiesa con più ministeri, che manda più pastori in tutto il mondo? Non sono cose negative sicuramente, ma in quel momento mi è venuta una risposta molto diversa. Io voglio che siamo una Chiesa, e questo è quello che vuole il Signore, che cresce sempre di più nel suo amore per Gesù. Insieme. È bello, no? Cresciamo nel nostro amore per Gesù insieme. Che altro vogliamo? Io sarò contentissimo se questo diventa il cuore palpitante della nostra Chiesa, di amarci nell'amore del Signore. Che ne dite? Ci state? Vogliamo amarci di più? so che lo faremo mentre il Signore ci guida. La seconda cosa che vediamo è abborrite il male. Abborrite il male. Ora, la prima cosa che ho pensato quando ho letto questo punto è: ma Paolo, c'è davvero bisogno che lo dici? Il credente dovrebbe abborrire il male, no? È talmente ovvio, è talmente scontato. Purtroppo non lo è. Purtroppo non lo è. C'è un altro versetto che dice, in altre parole, quello che è l'idea di Paolo: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Lì è le parole di Isaia, che parla di questo aspetto di non discernere il bene dal male. Ovviamente se non discerni poi non puoi aborrire, come la parola qui. E questo è ciò che fa il mondo tante volte, giusto? Capovolge le cose per fare che il male sia bene e il bene sia male, e noi credenti molte volte cosa siamo? Succhiati in questo vortice. E cominciamo ad amare il male. Com'è possibile? Io sono uno che non è che smanetto molto Facebook, sapete che ogni tanto mi scanno, ieri mi stavo scannando un po' a casa di Paolo verso e contro Facebook, però ecco, io vado su Facebook perché seguo alcuni ministeri qua e là, alcuni, come dire, citazioni che sono molti, molto belli da seguire, però devo confessarvi una cosa: quando vado su Facebook e vedo alcuni degli interessi dei miei fratelli e sorelle, sono depresso. Sono veramente depresso. Dico, ma aspetta, hai messo like su 50 sfumature di grigio? Qua c'è qualcosa che mi sfugge. Questo non dovrebbe essere qualcosa che al credente nato di nuovo piace. Hai messo un clip pornografico sulla tua pagina di Facebook. Che è successo? In che mondo siamo entrati? Che il male è chiamato bene e il bene è chiamato male. Bisogna dirlo? Sembra di sì. Bisogna dirlo. Non dobbiamo amare il male, dobbiamo aborrire, dobbiamo odiare il male. Quelle cose dovrebbe causarci che cominciamo a sentirci venire il vomito per vedere quanta è la malvagità. Magari c'è bisogno di ricordarti che le cose che noi molte volte chiamiamo intrattenimento sono le cose che hanno fatto che Gesù Cristo abbia dovuto venire su questa terra e subire il macellaio dei Romani. Ce li siamo dimenticati? Quello che noi chiamiamo intrattenimento, quello che noi andiamo a fare per svago, è quello che ha fatto che Gesù entrasse in questo mondo e diventasse lui stesso carne macinata, prima di andare in quella croce. E noi lo chiamiamo svago, lo chiamiamo intrattenimento. Stai agendo saggiamente in le cose che tu guardi, quello che chiami intrattenimento? Stai aborrendo il male, ti stai distanziando quanto più puoi da quelle cose che hanno ammazzato al nostro Signore Gesù? O lo stai coccolando? Questo è discepolato cristiano. Questo è discepolato cristiano. Vediamo i prossimi punti. Attenetevi fermamente al bene, qua ci sarebbe anche tanto da dire. Affezionati in amore fraterno, fate a gara per rendervi onore, non siate pigri. Poi mi voglio fermare su questo, punto numero 7. Ferventi in spirito. Non è per caso, ma questa mattina ho letto, mi sa che era quello di ieri, il versetto che parla proprio dell'essere ferventi in spirito. Non so se vi ricordate nel calendario. Però questo magari ci fa pensare alla caratteristica di un uomo che si chiamava Apollo, e dice: egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. E lui era un uomo zelante, Apollo era un uomo che era zelante, che era fervente in spirito. E l'idea di questo principio, di questo comandamento, è che dobbiamo essere pieni di fuoco, appassionati per le cose di Dio. Alcuni pensano che spirito in questo versetto si riferisce allo Spirito Santo. A mio avviso è più naturale vederlo come coltivare l'atteggiamento interiore di zelo, di essere zelanti. Sicuramente c'entra, ovviamente, lo Spirito c'entra in tutte queste caratteristiche. Magari quello che ha detto un altro pastore, quando ha detto permettiti di essere acceso dallo Spirito Santo, secondo me si avvicina molto. Permettiti di essere acceso dallo Spirito Santo. Domanda: quanto ti importano le cose di Dio? Quanto ti importano? tirano fuori un ni, me. Quando ti chiedono chi è Gesù Cristo per te? Ci sono credenti che risponderanno sì, Cristo è un uomo, mi ha salvato e sono contento. Sono veramente contento. Quello non è zelo dello Spirito Santo. Quando tu chiedi a un credente che ha lo zelo, gli dici hai creduto? Loro cominceranno a sgarbugliare le frasi e non riusciranno a dirti tutto quello perché voglio impacchettare tutto nel tempo che hanno. Ti diranno Gesù Cristo per me è tutto. Mi ha salvato dalle grinfie dell'inferno, mi ha donato una vita nuova. Che tipo di credente sei te? Un po' addormentato, sì, sono contento, adesso sono cristiano da 10-15 anni. O non puoi fermarti di parlare delle meraviglie della salvezza che hai in Cristo Gesù. Io adesso voglio chiedervi perdono. Se mai vi ho fatto pensare che non bisogna essere zelanti nella vita cristiana. Vi chiedo perdono se mai, per il mio enfasi, che so che è vero, sulle dottrine, sulle verità, vi ho dato l'impressione che non c'entrano le sensazioni o i sentimenti, perché questo non è la strada cristiana. Ora, io vi direi questo, se le dottrine, se le verità di questa parola di Dio non ti infuocano per voler vivere appassionatamente per il Signore, c'è qualcosa che non va, questo è da dire. Ma non voglio mai darvi l'impressione che non bisogna essere zelanti, appassionati e infuocati per il Signore Gesù. Io vorrei che questa chiesa esplodesse di zelo, che fosse una chiesa che come la pasta diventa, comincia a entrare a bollere, si dice, giusto? Che noi siamo così, che entriamo in questa fase dove esplode il tetto di questa chiesa per la nostra passione per Gesù. Questo dovrebbe caratterizzarci, giusto? Essere zelanti per lo Spirito. Molte volte ci sono dei fratelli che prendono in giro altre chiese, e io voglio dire una cosa, Dio sta agendo anche attraverso altre chiese, ok? A volte magari diciamo no, ma tutto qui, no, Dio sta agendo in altre chiese, anche qua, per la sua grazia. Ma altre persone mi dicono, ma guarda quella chiesa che sembra più una classe di aerobica che la chiesa. O guarda quella chiesa che è dove tutti ballano e saltano, e dico, e cosa è meglio? Una chiesa che è fredda come il ghiaccio, dove entri e ti devi mettere il piumone perché lo Spirito non si è fatto vedere in 100 anni? Io vi dico una cosa, portatemi 1000 volte alla chiesa di classe di aerobica. Al cimitero vado a morire, ragazzi. Al cimitero vado, quando c'è il funerale mi portate nella mia bara, va bene. Portatemi più nella chiesa che ha zelo per il Signore. Ora, la cosa migliore è avere tutte e due, uno non deve escludere l'altro, però dobbiamo essere ferventi in spirito. Paolo dice altre cose, Tessalonicesi 5:19, non spegnete lo spirito, chiesa, non spegniamo lo spirito, amen. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, siate ricolmi di spirito. Hai perso il tuo fervore? Hai perso la tua passione, parli in un modo piatto della tua esperienza con il Signore Gesù, hai perso il tuo fervore, devi tornare alla sorgente, devi tornare a Gesù Cristo, devi vederlo come Lui è e Lui ti darà di nuovo quello che hai perso. Prossimo punto, ferventi in spirito, l'abbiamo visto, servite il Signore, la parola qui è doulos, schiavo, in che versetto siamo? Ecco, sempre versetto 11, servite il Signore, la parola è schiavo, e la chiamata qual è? La chiamata qui è quella di capire, noi siamo schiavi, dobbiamo sottomettere ogni aspetto della nostra vita al Signore. Qua ci sarebbe un sermone intero, giusto? Un sermone intero che Paolo con 3 parole ci ha mandato questa granata e ha detto, dai prendetela, io me ne vado, fate voi. Servite il Signore. Abbiamo menzionato un po' questa mattina, anche c'era un canto che sfiorava questa idea. Ti rendi conto dell'onore che è servire il Signore? Ti rendi conto? C'è un versetto in Colossesi che dice, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, per ricompensa l'eredità. Servite, o un'altra versione dice, sapendo che servite il Signore. Servite Cristo, il Signore, sapendo, cioè, poiché voi servite il Signore. Magari sei scoraggiato questa mattina perché pensi che i tuoi sforzi sono vani. Dici, l'unica cosa che faccio è andare tutti i giorni all'ufficio, la mia vita non conta niente. Ti voglio dare la prospettiva biblica. Quando tu servi i tuoi clienti al lavoro, stai servendo il Signore. Lo sapevi? Quando tu vai, rispondi al telefono e aiuti una persona all'altro lato del telefono, tu stai servendo il Signore. Lo sapevi? Te lo sei dimenticato? Quando tagli i capelli a una persona, stai servendo il Signore. Questo non permette che nessuno di noi abbia una visione piatta della sua vita. Stiamo servendo il Signore in ogni cosa che facciamo. Quando servi la tua famiglia, stai servendo il Signore. Servite il Signore. L'altro aspetto di questo comandamento è che non dobbiamo minimizzare neanche il servizio alla quale siamo chiamati qui dentro. Ho parlato anche l'altra settimana dell'importanza di capire che noi siamo servitori lì fuori, ma anche qui dentro. Il discepolato include servire nel corpo, ok? E questo ammonimento tocca anche questo aspetto. Hai un dono, l'abbiamo già visto, hai un dono e Dio pretende, intende che tu lo usi per la crescita della Chiesa. Hai un ministero, hai qualcosa che stai facendo per il bene di questo corpo, per l'edificazione del suo regno. Ti devo ricordare che tu non appartieni a te stesso, non sei tuo, sei uno schiavo. Tu non puoi comandarti, è lui che lo fa. Il padrone ti ha dato delle indicazioni chiare e Paolo ci lo ripete, ci lo ribadisce qua. Servite il Signore, se avete smesso di servirlo, alzatevi in piedi e mettetevi alla opera di nuovo, sia lì fuori che anche qui dentro della Chiesa. Domanda, dove stai disubbidendo il Signore? Dove tu stai dicendo no, io sono il padrone, io decido cosa faccio con il mio tempo libero, io decido dove vado, quando voglio, dove voglio. Servi il Signore, il Signore è il padrone, tu no, io no. C'è un versetto sotto Galati 6:10, così dunque finché ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, serviamo lì fuori, ma specialmente, prima priorità, ai fratelli. Questo significa anche avere la priorità nel servizio nella Chiesa. Prossimo punto, allegri in speranza, allegri in speranza. Questo è un punto molto importante, un altro sermone, magari un'altra serie di sermoni, allegri in speranza. E voglio parlare di questo perché sono tanti i credenti che sono tristi e depressi, per nessuna ragione. Non dovremmo essere tristi e depressi, c'è una ragione per avere allegria, gioia è la parola, gioia. E voglio darvi la ragione principale per la quale tu puoi avere gioia oggi e per tutta la tua vita. Questa settimana parlavo con Jim, il pastore della Chiesa americana, e lui mi diceva che Dio li stava impressionando molto fortemente con l'importanza di coltivare un senso di anticipazione nella vita cristiana. L'anticipazione nella vita cristiana. Anticipazione è quello che ci fa camminare con una spinta in più i giorni prima della vacanza, giusto? Anticipiamo quel momento e niente ci può mettere di cattivo umore, giusto? Dopo domani vado in vacanza, puoi dirmi quello che vuoi, non me ne importa. Anticipazione, Cinzia ti volevo chiedere prima, ma è una cosa che mi è venuta in mente questa settimana, l'anticipazione che aveva Cinzia quando stava per tornare Aurora degli scout, mi ricordo, il senso di pensare, sta per arrivare mia figlia, non vedo l'ora, impossibile mettere a Cinzia in un cattivo umore quando sta per tornare sua figlia degli scout. Ora, noi abbiamo idee sbagliate sulla speranza biblica, la speranza biblica è questo, senso di anticipazione. Di sapere che dopo un po' arriverà quel momento che tutta la mia vita ho aspettato. E possiamo essere gioiosi in questa speranza, in questa anticipazione. Vediamo quel giorno quando saremo nella presenza di Dio e io guarderò Paolo molto davanti a me, volevo dire indietro però mi sono fermato, molto davanti a me e dirò, ehi Paolo, ti l'avevo detto, vero? È la cosa migliore, stupenda? E ci guarderemo intorno e diremo, eccolo qua, siamo arrivati, siamo nella presenza di Dio. Questo è il senso di anticipazione. Ci manca la gioia per questa ragione. Ci manca la gioia per questa ragione, ed è che noi abbiamo la nostra speranza posta in questo mondo. La nostra speranza è posta in questo mondo. Tanti credenti sono depressi, disperati, perché anticipano di ricevere qualcosa in questo mondo che non ci è destinato. Lo sapevate? E lì è dove tutto cade, il castello cade. Anticipiamo ricevere nella vita prossima. Che senso avrebbe se la mamma, in attesa del ritorno di sua figlia, si dimentica e comincia a giocare con le bambole nella stanza, si mette lì al buio e comincia a perdere il tempo con le bambole e si dimentica dell'anticipazione di vedere sua figlia. Magari un'amica potrebbe venire e dire, ma cosa fai lì, alzati, perché stai perdendo il tempo con le bambole, tua figlia sta per arrivare tra poche ore. No, io ho le mie bambole qui. Ma sveglia, cosa fai lì? E così sono tanti di cristiani, dimentichiamo quello che ci è destinato, ci perdiamo nelle cose di questo mondo. Qualcuno potrebbe dire, sì, però aspetta chi... Se noi siamo troppo fissati sulla speranza futura, non vorrà dire che in questa vita non serviremo più a niente? Perderemo di vista il mondo e quello che dobbiamo fare su questa terra? Un attore lo disse molto bene, disse, focalizza il paradiso e la terra ti sarà data. Focalizza la terra e sia la terra che il paradiso ti sfuggeranno. È così, giusto? Focalizza la terra, tutti e due li perderai. Focalizza il cielo e riceverai tutti e due. O come disse Gesù, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le cose vi saranno date in più. È quello che dobbiamo fare noi, guardare il paradiso. Quello che voglio dirti è questo, non porre la tua speranza in questo mondo, non lo fare. Lo disse anche Paolo, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto... Noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Se abbiamo sperato in Lui di ricevere solo in questa vita, siamo miserabili noi. Perché il mondo non ci può dare quello che Dio ci promette. Se tutto ciò che aspettiamo di ricevere è su questa terra, allora saremo grandemente delusi. Mi ricordo, non so magari anche voi che siete più grandi, mi ricordo quando si predicava sulla speranza nelle chiese. Vi ricordate voi? Adesso non si parla più della speranza, giusto? Si parla di ricevere adesso tutto, ma questo non è la promessa biblica. Ora, Dio è un padre buono. Dio è un padre buono, si compiace nel dare dei doni ai suoi figli, ma la cosa finale è che la nostra speranza è lì, non è qui. Questa è la speranza biblica. Si parla poco della speranza oggi, dell'anticipazione di ciò che ci aspetta. Perché molte chiese promettono una speranza su questa terra. Sarai più ricco, sarai felice, avrai la macchina nuova. Dio non ti ha promesso niente di questo. Ti ha promesso la felicità infinita nella sua presenza per tutta l'eternità quando sarai con Lui. Non arriverai alla felicità completa in questa vita, mi dispiace dirtela. Ma è quello che dice la parola di Dio. La felicità completa sarà nella sua presenza. E che succede? Tanti credenti subiscono prove, perdite, morte, malattia e diventano depressi e mentre tanto la Chiesa produce canzoni che dicono tutti i tuoi sogni si avvereranno, hai il diritto di ricevere quanto vuoi, cantiamo più alto. E i credenti che succede? Le cose vanno male e si chiedono questo, cosa ho fatto di sbagliato? Cosa ho fatto di sbagliato? Perché non ho ricevuto tutti i miei sogni su questa terra? Sapete perché? Perché Dio non ce li ha promessi. Cosa hai fatto di sbagliato? Niente. Non hai fatto niente di sbagliato se non ricevi tutto quello che tu vuoi su questa terra. Questa terra è malata, è contaminata dal peccato. Satana si muove a suo volere. Questa terra non è il paradiso. Abbiamo bisogno di ricordarcelo, vero? Tante volte ce lo dimentichiamo. La nostra speranza è in cielo. Per quello Paolo può dire, siate allegri in speranza. siete allegri in quella futura anticipazione di quello che vi arriverà. Un giorno, come dice quella canzone, saremo finalmente a casa. Adesso non siamo a casa, con Lui saremo a casa. E la nostra anticipazione si realizzerà. Pazienti nell'afflizione, mi devo sbrigare un po' qui, sono troppe cose da dire su ogni punto. Pazienti nell'afflizione, questo è collegato al punto interiore. Non ci piace sentirlo, però la nostra esperienza su questa terra include afflizione. La parola qua è flipsis, è quello di sentirsi pressato come in un torchio per conto delle circostanze intorno a noi. Siamo pressati, siamo afflitti. La difficoltà fa parte di questa vita presente, Gesù ce l'ha già detto, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, avrete flipsis, avrete afflizione. Anche Paolo dice la stessa cosa, diceva loro, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, flipsis, patimenti, disgrazie, sventure. Come bisogna reagire quando arrivano? Non ho detto se arrivano, quando arrivano? Con pazienza, sii paziente. Abbiamo l'esempio di Giobbe e anche altri santi dell'Antico Testamento, prendete fratelli come modello di supportazione e di pazienza ai profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Pazienza, vogliamo imitare loro. Le vere donne da ammirare sono quando loro passano attraverso le acque turbolente delle prove, delle circostanze, ma non mollano. Uomini che tutto li va storto, ma loro si aggrappano a Gesù Cristo con tutte le loro forze. Prendi una Ruth dell'Antico Testamento, la puoi mettere davanti ogni ostacolo, la puoi spostare dalla terra della sua famiglia, la puoi mandare a vivere come una senza tetto, a rovistare nei rifiuti, la puoi togliere ogni speranza di un marito, una Ruth non si fermerà. Abbiamo delle Ruth qua questa mattina? Una Ruth non si fermerà, è paziente, va avanti. Prendi un Giobbe, toglili tutto, mandali un'ulcera maligna dalla pianta del piede alla sommità del capo, fa che lui deve usare un coccio per grattarsi e far sì che si deve sedere in mezzo alle cenere, fa che la moglie stessa si faccia beffe di lui, e lui cosa ti risponderà? Cosa ti dirà Giobbe? Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. Abbiamo dei Giobbe questa mattina tra di noi che sono pazienti nell'afflizione. E io voglio incoraggiarti, fratelli e sorelle, voglio incoraggiarvi, volete essere delle ispirazioni per noi? Volete ispirarci al resto di noi? Quando arrivano i momenti difficili, volete alzarvi in piedi, volete passare attraverso quella valle di difficoltà per far sì che noi siamo incoraggiati e dire wow, ce l'ha fatta, ha superato il cancro, ha superato la perdita di suo marito o sua moglie. Non mollare. Fratelli, sorelle, non mollare. Dove siete nel vostro cammino col Signore? È difficile? State soffrendo tribolazione? Non mollare, siate pazienti. Il Signore vi darà una via d'uscita. Persistenti nella preghiera, c'è tanto da dire, partecipando ai bisogni dei santi, cercando l'ospitalità, non maledicendo, gioisci con coloro che gioiscono, piangi con coloro che piangono. Non vi stimate saggi ai vostri occhi. La lista è lunga, potremmo prenderci molto tempo per parlare di ogni cosa. Voglio finire raccontandovi magari di un trend che avete conosciuto. Magari avete visto questo trend in diversi media, dove ci sono delle persone che vogliono completare la loro lista di cose da fare prima di morire. L'avete sentito? L'avete visto questo trend? Vogliono fare la loro lista spettacolare e vogliono completarlo prima della loro morte. E c'è stato fatto anche un film poco tempo fa, Morgan Freeman, Jack Nicholson, hanno reso famoso questo concetto, erano due che stavano per morire malati terminali e volevano, ecco, completare la loro lista di cose da fare prima di morire. E il concetto sottofondo di questa lista di cose da fare è che se io non riesco a esecutare la mia lista e non riesco a fare surf nel Pacifico, la vita mi deve qualcosa, ho perso qualcosa nella mia, non ho vissuto al massimo la mia vita. Ho visto delle liste folle, ho visto uno che nella sua lista di cose da fare voleva saltare da un aereo con un delfino aggrappato da un lato e uno squalo da un altro. Cioè diventano pazzi. E se non riesco a fare questo, la vita sarà in debito con me, perché non ho vissuto al limite. C'è gente che perseguita questo tipo di vita sfrenata. La strada di Gesù è un'altra strada. La nostra lista di cose da fare è qui. Amen. Questa è la nostra lista. Prima che moriamo, impegniamoci in esecutare questa lista di cose che il Signore ci ha dato. E questa lista lo fa un cuore che straripa di tutto quello che ha ricevuto da Gesù Cristo. E vuole mettere in pratica queste cose. La nostra lista non è composta di buttarci dall'aereo con lo squalo e con il delfino. La nostra lista è amarci. La nostra lista è pregare. Non smettiamo di pregare. Fare a gara per renderci onore gli uni agli altri. Odiare il male. Questa è la nostra lista. Questa è la nostra lista. A Dio, sinceramente, gli importa poco se i suoi servi sono estremi, innovativi, vivono al limite. Dio dice, cosa state facendo? Lui si interessa che i suoi figli siano fedeli, fedeli. E vi ricordo che la strada della felicità è la strada della fedeltà. Siete d'accordo? La strada della felicità è la strada della fedeltà. Che Dio ci aiuti a compiere la sua lista. Signore, grazie per questa mattina. Grazie, Signore, per Signore, le tue parole che sono forti, ci toccano, ci incoraggiano, ci sfidano. A me per primo. Io ti ringrazio, Signore, perché sì, è una sfida grande mettere in pratica tutte queste cose, ma non ci hai lasciati da soli. Ci hai lasciato prima di tutto lo Spirito Santo, che non vogliamo mai minimizzare la sua potenza, la tua potenza, Spirito, di portare trasformazione in ognuno di noi. E non sottovalutiamo neanche la Chiesa, dove tu ci hai messi, dove possiamo vivere e crescere insieme, imparare ad amarci meglio insieme, imparare ad affidarci a te insieme di più. Io ti ringrazio, Signore, perché ci hai dato quello che dobbiamo fare. Ti chiedo solo il tuo aiuto per metterlo in pratica. Nel nome di Gesù. Amen.